Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
È stato accolto il reclamo di una cinquantenne ferrarese rimasta vedova nel 2011 per l'impianto degli embrioni congelati 19 anni fa al centro fecondazione assistita del Sant'Orsola di Bologna. La coppia, sposata dal 1998, anni fa prova la fecondazione assistita ma fallisce. Gli 8 embrioni non impiantati vengono così congelati con il consenso di entrambi, ma l'uomo è gravemente malato e muore nel 2011. A quel punto la donna chiede al centro di procreazione assistita l'impianto degli embrioni congelati.
Molly Gibson è nata 27 anni dopo essere stata concepita. Il suo embrione è stato congelato nell'ottobre del 1992 ed è rimasto sotto zero fino all'inizio di quest'anno, quando Tina e Ben Gibson del Tennessee l'hanno adottata. La nascita di Molly ha stabilito dunque un nuovo record e dimostrato che embrioni crioconservati possono generare vita anche dopo lunghi periodi di congelamento.
Questo è, diciamo, lo scenario su cui si innesta la notizia di oggi, che su tutti i giornali, perché il protagonista era una star del basket, era capitano e bandiera della Basket Recanati. Si tratta di Attilio Pierini, che 2 anni fa è morto in un incidente stradale. Era il giugno 2020, con la moglie viaggiava verso Roma, ha avuto uno scontro con un camion, lui è morto, lei è rimasta viva per miracolo. La donna ha annunciato proprio ieri di aver dato alla luce una bambina, figlia del marito morto 2 anni fa. Se ne è parlato molto, perché naturalmente c'è la notorietà di questo personaggio, però non è un evento nuovo. Entrambi, quando lui ancora era in vita, provavano ad avere un bambino con la fecondazione assistita. Per fare questo avevano congelato degli spermatozoi di Attilio Pierini o degli embrioni già, diciamo, fecondati da entrambi. Adesso non entro nello specifico, comunque c'era un'attività condivisa di avere un figlio attraverso la fecondazione assistita. Lui è scomparso, questa attività è continuata 2 anni dopo la sua scomparsa. È felicemente nata una bambina, sta bene, non ha nessun problema e se ne parla. Ma come avete sentito dal servizio di introduzione, non è un caso nuovo assolutamente. È accaduto a Lecce nel 2020, che è nato anche un bambino, figlio naturale biologico del papà che era morto nel 2019 e lo aveva concepito 4 anni prima. Anche lì c'erano stati dei problemi, perché naturalmente c'è sempre un nodo legislativo. Diciamo, la legge sulla procreazione assistita richiede, mi sembra l'articolo 5, che per accedere a queste tecniche deve esserci i due compartecipi, che devono essere maggiorenni, entrambi viventi. Quando uno dei due non è più vivente, bisogna accertare la sua volontà di avere un figlio. Ma probabilmente se ha iniziato questa pratica per avere il figlio, mi sembra facile dedurlo. Questo ancora in altri paesi lascia delle questioni aperte. Nel dicembre del 21, l'ultimo dicembre, fine dicembre, una signora in Inghilterra stava avendo almeno allora una vicenda legale, perché anche lei voleva avere un figlio, aveva lo sperma congelato del marito. Il marito era morto 2 anni prima, capito? E anche lì, diciamo, le due persone che hanno state insieme 10 anni e hanno progettato di avere un figlio, stavano almeno al dicembre 2021, non so come sia andata avanti, le autorità cercando di capire se ci fosse veramente, ci fossero le prove evidenti che questo marito volesse avere un figlio. Al di là di questo, ci rendiamo conto che la pratica, che ormai è molto diffusa, la tecnica funziona, potrebbe portare naturalmente a una mutazione totale rispetto alla nostra percezione dell'avere un figlio. Presuppongo che alcune persone, quando si piacciono e stanno bene assieme, faccio delle ipotesi future, dicono: vabbè, congeliamo i nostri rispettivi prodotti genetici, magari un domani ti va di avere un figlio, se anch'io non ci sono più, sono in un'altra vita, ti dico te lo puoi avere quando vuoi. Oppure due si congelano ovuli e spermatozoi, o preparano degli embrioni e li congelano, dice ma li avremo quando potremo averli, però magari mettiamo il nostro materiale genetico in una fase in cui siamo giovani e attivi, piuttosto che rischiare di avere un figlio quando abbiamo ormai, diciamo, il nostro patrimonio genetico un po' toccato dall'età. Insomma, questo apre un'infinità di scenari. Siccome ci piace sapere a caldo come il nostro pubblico reagisce a fronte di questa notizia, abbiamo dato attraverso un sondaggio tre possibili ipotesi. Ve le proponiamo, voi chiamate l'800240024 e vediamo come nell'ora del soffritto il campione medio della popolazione italiana rappresentato dai nostri ascoltatori reagisce a fronte di questa notizia.
A quasi due anni di distanza dalla morte del cestista Attilio Pierini, la moglie Francesca Polli ha dato alla luce la loro primogenita Vittoria. Tutto è stato reso possibile dalla fecondazione assistita, che è stata portata avanti nonostante la prematura scomparsa di Attilio, morto a 38 anni in un incidente stradale. Questo non è il primo caso di una nascita post-mortem e probabilmente se ne verificheranno sempre più in futuro. Qual è l'effetto che fa su di voi una notizia simile? Chiamate ora all'800240024 e diteci qual è la vostra sensazione. 1. Provo una sensazione di serenità, pensando alla gioia di quella madre nel crescere un bambino che porterà in sé qualcosa del marito scomparso. 2. Mi fa mettere in discussione le mie convinzioni sulla visione tradizionale della genitorialità. 3. Mi inquietano non poco i futuri scenari di questa ennesima forzatura delle leggi della natura e della procreazione.
800240024. Abbiamo cercato con i nostri 74 sondaggisti, questa mattina abbiamo impegnati tutti, di sintetizzare al massimo quello che è il testo delle tre ipotesi, proprio perché vorremmo cogliere uno stato d'animo immediato, non condizionato magari da ripensamenti, da approfondimenti, da confronti con altre persone. Diamo per scontato che oggi la tecnologia clinica permette che una persona possa venire al mondo in tempi diversi rispetto ai canoni, ai canonici 9 mesi di attesa dopo l'atto della fecondazione, e al di là della persistenza in vita, diciamo, del padre, ma in teoria per assurdo anche della madre, nel caso di un embrione può essere impiantato in una donna che presta il proprio utero per la nascita di un essere umano. Questo naturalmente cambia radicalmente il nostro punto di vista rispetto a tutta la visione tradizionale dall'inizio della consapevolezza degli esseri umani di vivere, di nascere, di morire e via dicendo. Perché? Perché abbiamo capito che noi nasciamo per una sorta di reazione tra prodotti biologici che messi in contatto in un ambiente ideale generano una vita. Quindi non nasciamo perché esiste in quel momento un fatale istante, una congiunzione astrale, un segno del destino, un raggio di luce divina che decide che in quel momento dobbiamo prendere vita. Semplicemente ci sono due cosine che mettiamo insieme, una ne mette un uomo, una ne mette una donna, in un ambiente favorevole che le ospiti crescono come un seme che si prende in una bustina e nasce un essere umano. Perfettamente integro, perfettamente in grado di avere tutte le sue funzioni, un essere umano come me, come chi mi ascolta, non diverso, non è un alieno o un prodotto spurio, artificiale rispetto alla realtà, è un essere umano a tutti gli effetti. Questo cosa vi fa pensare? Secondo noi sono tre i punti di vista, vi elenco, vi prego di chiamare l'800240024, mi piacerebbe sapere come la pensate. Primo, ho una sensazione di serenità, pensando che tutto sommato una madre che non ha più un uomo accanto, l'uomo che amava probabilmente, può vedere in qualche maniera risorgere o avere il conforto di una continuità, di un atto d'amore deciso insieme nel vedere questo bambino. Secondo, mi fa mettere in discussione però l'ipotesi che ho fatto descrivendo il fatto, che è naturalmente inquinato dal mio punto di vista. tutto quello che è stato tradizionalmente detto sulla visione tradizionale della genitorialità. Si nasce per un processo biologico, il resto è tutta cultura che ci mettiamo. È un ovulo e uno spermatozoo che si incontrano e crescono in un ambiente favorevole, che oggi è il ventre di una donna, domani potrebbe essere un ambiente ricostruito. Questo cambierebbe completamente tutta l'idea del continuo della specie. Immaginiamo che le persone potrebbero depositare nell'età migliore della loro avventura umana il loro prodotto biologico e poi andarlo a ritirare, il figlio già confezionato, quando decidono che è il momento giusto di avere un figlio. E questo cambierebbe completamente tutto quello che diciamo di famiglia, di affetto, di finalità, di organizzazione della società. Terzo è quelli che provano inquietudine a fronte di questa vicenda e dicono: ma stiamo sconvolgendo, forzando le leggi della natura, cosa accadrà? Ecco, tutte e tre le posizioni sono degne di attenzione. Allora, Giuseppe da Pavia, primo ascoltatore.
Sì, buongiorno, io chiamo perché ho tre figli, di cui un figlio che va in terza media, bambino che è nato tramite l'aiuto, diciamo, dei medici. Poi ho avuto altre due bambine che sono in quarta elementare, e loro, queste due bambine, sono nate con la fecondazione assistita.
Però sono nate lei vivente, con entrambi i genitori viventi, è una situazione, diciamo, piuttosto la norma rispetto a quello che stiamo dicendo.
Diversa, però mi spiace dirlo, ma queste bambine hanno delle patologie non tanto, diciamo, normali come lo è il fratello. Sono
vabbè, mica ce l'hanno perché sono nate con la fecondazione assistita, sono sempre figli diciamo dell'incontro fra un ovulo e uno spermatozoo. Non è che la fecondazione assistita cambia il materiale genetico su cui si lavora, o sbaglio?
Non lo so, io non sono un medico, penso che anche lei non è medico e non ha le capacità per dirlo.
Sì, vabbè, ma questo episodio cosa c'entra rispetto a quello che diciamo? Scusi, è solo per capire. Lei esprime una sua perplessità in generale sulla fecondazione assistita, ma rispetto al fatto che possano nascere dei figli in momenti diversi rispetto allo stare in vita ai genitori, questo è il tema oggi del sondaggio. Poi ha tutti i suoi leciti dubbi e li esprima pure in tutte le situazioni che vuole, ma non è oggi il tema di quello di cui voglio parlare. Le inquieta, quindi, diciamo, è per la terza soluzione, gli inquieta questo scenario in generale? Pensa che vengano dei figli diversi?
Vabbè, aspetta, ma è un altro, mi spiace, io pensavo di essere un po', diciamo così, però se fosse tema parlare con delle persone.
Senta, ci mette troppo tempo a rispondere, mi scusi, devo abituarvi che le risposte devono essere veloci e precise, non posso stare tanto tempo su una persona che deve articolare un pensiero. Pensate prima, poi chiamate quando avete pensato. Giuseppe da Catania.
Salve, buongiorno. Devo dirle che io sono cattolico, praticante, credo tantissimo nella mia religione. Però questa storia che lei ha raccontato stamattina è una storia bellissima, una storia d'amore in cui la madre ha deciso di continuare a dare vita al proprio marito, ed è una cosa eccezionale perché viene celebrato l'amore, e anche, diciamo, questa nascita sono sicuro che il papà che non c'è più la vivrà come una cosa bellissima, l'avrebbe vissuta come una cosa bellissima. Quindi credo che sia uno dei momenti in cui la procreazione assistita può dare veramente un riscontro veramente bello, positivo alla vita di questa donna.
Ma finora
donna
vede che... tutti i casi che più o meno abbiamo analizzato dalla cronaca erano tutte coppie che stanno seguendo un percorso insieme di comune volontà di avere un figlio, quindi per avere un figlio si affidavano, diciamo, alla scienza medica, ti permette, diciamo, di sopperire laddove in realtà ci sono dei problemi legati allo stato fisico di uno o dell'altra persona. La fatalità interrompe questo percorso facendo morire il partner maschile, perché naturalmente il partner femminile è quello che poi dovrà accogliere in sé questo embrione, e decide di continuare lo stesso questo percorso. E mi immagino anch'io cosa può essere l'impressione di rivedere in un bambino che comunque sia avrà dei caratteri anche del padre morto, in qualche maniera più o meno prevalenti li avrà, vedere dal modo di camminare, dallo sguardo, da alcuni tratti fisici, dai tratti del carattere, comunque ereditiamo i nostri genitori, è come una sorta di diciamo resurrezione emotiva di una persona che non c'è più. Quindi mi fa piacere questo, faccia andare oltre rispetto al canone di una dottrina religiosa che dice che i figli nascono soltanto in una maniera, attraverso, diciamo, l'incontro naturale di due persone sposate che hanno la volontà di nascere, di mettere al mondo un figlio. Carlo da Bergamo, buongiorno.
Ciao Gianluca, sono Carlo da Bergamo. Ci siamo già sentiti altre volte, sono quello che colorava i pagliacci che si ingroppano, non so se ti ricordi. Durante
sì, sì, è un artista. Ascolta, con una sua educazione. Sì.
Io sono per il punto numero due, cioè secondo me uno poi fa i conti con la propria coscienza, è libero di fare quello che vuole, però far nascere un bambino già orfano, sarà che io quando ero bambino anch'io ho visto alcuni miei amici che avevano perso uno dei due genitori, è stato un trauma, ecco, non so come sarà per un bambino che nasce già senza un genitore, magari non avvertirà il trauma perché non l'ha mai visto, ecco. Poi io non lo vedo tanto come un atto d'amore, ma mi sembra un po' una forzatura, ecco, un atto un po' egoistico da parte della madre.
Vabbè, questo è il suo punto di vista, è la seconda ipotesi, quindi le mette in discussione le sue convinzioni su quella che deve essere una famiglia naturale. C'è anche questo punto di vista, non lo voglio contestare, vorrei però che si metta nei panni di una persona che ha un figlio potenziale, cioè un embrione congelato in cui c'è parte dell'uomo con cui ha diviso la vita, che le è stato tolto da un incidente, se dare vita a questo embrione possa essere considerato un atto veramente contro natura. Noi ci fermiamo un istante per le informazioni della borsa, tra poco.
A quasi due anni di distanza dalla morte del cestista Attilio Pierini, la moglie Francesca Polli ha dato alla luce la loro primogenita Vittoria. Tutto è stato reso possibile dalla fecondazione assistita, che è stata portata avanti nonostante la prematura scomparsa di Attilio, morto a 38 anni in un incidente stradale. Questo non è il primo caso di una nascita post-mortem e probabilmente se ne verificheranno sempre più in futuro. Qual è l'effetto che fa su di voi una notizia simile? Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci qual è la vostra sensazione. 1. Provo una sensazione di serenità, pensando alla gioia di quella madre nel crescere un bambino che porterà in sé qualcosa del marito scomparso. 2. Mi fa mettere in discussione le mie convinzioni sulla visione tradizionale della genitorialità. 3. Mi inquietano non poco i futuri scenari di questa ennesima forzatura delle leggi della natura e della procreazione.
Ringrazio intanto Gianmarco Ferronato e Lorenzo Nespoli da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Vi do qualche veloce numero sui primi esiti del nostro sondaggio, che ricordo è sulla vicenda della moglie Francesca Polli del cestista Attilio Pierini, morto due anni fa, che ha dato alla luce una bambina con un embrione congelato, con il patrimonio genetico del marito morto. Questo porta a una riflessione che abbiamo articolato in tre domande. Vi dà serenità questo fatto, la gioia di comunque vedere rinascere parte di una persona scomparsa in un bambino? Seconda cosa, mi fa pensare e riflettere su tutto ciò che ho pensato rispetto finora, rispetto alla visione tradizionale della dell'essere genitori. Terzo, mi inquieta, sono scenari futuri che mi inquietano, potrebbe accadere delle cose che violentano fortemente quelle che io penso siano leggi di natura. Allora, la prima ipotesi delle persone rasserenate da questa notizia è il 35%, il 40% invece riflette in maniera critica, o perlomeno in maniera riflette, senza dire che è contrario o favorevole, dice, ma cambierà comunque tutto quello che oggi abbiamo pensato, che è la nascita di una persona fra due persone che si incontrano e si vogliono bene. Terzo no, assolutamente, questa cosa va vietata. Immaginiamo quali siano le derive, ma ve le posso dire le derive, che a un certo punto, una volta costruito, immaginato e pensato un utero artificiale, cioè un'incubatrice per umani, capito? L'umanità potrebbe, come mi dicono gli sconsiderati cinici ascoltatori del gruppo Telegram Melog ha parlato, cioè donazione di spermatozoo congelato al primo appuntamento, e diciamo poi il figlio nasce come si vuole, quando vuole, o anzi una persona potrebbe andarsi a ritirare un figlio già bello e fatto semplicemente avendo data la loro donazione del reciproco materiale biologico. La terza posizione, diciamo quelli inquietati, è al 25%, quindi prevalentemente fa riflettere, poco spaventa e dà più serenità. Allora sentiamo qualche ascoltatore. Luisella da Monza, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti, grazie per l'opportunità. Io avrei scelto la terza opzione.
Lei è inquietata da questa vicenda?
Inquietata è un eufemismo, direi che sono veramente
spaventata, terrorizzata,
esattamente, sì, perché non ho sentito in nessuno degli interventi che mi hanno preceduto prendere posizione per il nascituro o la nascitura. Cioè nasceranno dei ragazzi che non conoscono il proprio padre e si chiederanno sempre: ma quale genitore mi ha messo al mondo, chi era? E poi si chiederanno
sì,
perché.
Non
anche
sarebbe il primo caso di donne che fanno figli senza aver vicino un compagno? Tutte le ragazze madri, tutte le persone abbandonate, tutte quelle che gli muore il compagno mentre durante la gravidanza. Non sarebbero dei casi così isolati. Si stabilirebbe una nuova maniera per cui le persone non necessariamente sono legate all'idea di un essere vicino, un uomo e una donna ad assistere alla loro fanciullezza. Crescerebbero lo stesso, non lo so, penso, non lo so. Credo che ci sarebbero dei così gravi lacune, si ricostruirebbero delle figure che integrano il necessario supporto di affettività, di guida che deve avere un bambino. Non mi sembra il problema più grave in questo momento il fatto che non ci sia un papà vicino. Io conosco infinità di situazioni in cui ci sono papà viventi, conviventi, ma inesistenti. Si darà più valore comunque ad altre cose, non lo so. Questa è la cosa che la preoccupa comunque?
Sì, esatto, proprio questa, sì. Un atto di egoismo, questo è per me molto preoccupante.
Egoismo, cioè fa fare un figlio senza avere il padre, quando il padre è morto. Se insieme si era deciso comunque che si operava, fra virgolette, artificialmente per avere un figlio. Lei pensa che è un progetto che è stato interrotto da un incidente. Insieme avevano deciso di fare quel figlio. È come portare a compimento la volontà di una persona scomparsa. Non la vede in questa direzione?
No, non la vedo in questa direzione assolutamente.
Va bene, è il suo punto di vista, io lo rispetto. Paola D'Alessandre.
Buongiorno Nicoletti, io mi posiziono sul numero 2, anche se i dubbi sono molti e non riguardano tanto il caso in questione del cestista. A me, con la visione dismagata dei miei oltre 60 anni, è venuto in mente un padre facoltoso, magari in là con gli anni, che ha però quella voglia di immortalità, magari già anche dei figli, e quindi concede a una giovane compagna la possibilità di conservare questo seme, e poi il bimbo serve è in funzione di ereditare qualche cosa,
cioè fa un regalo invece che intestare alla badante possedimenti e case. Gli dà un suo stanco spermatozoo residuo, ammesso che ancora ne abbia in grado di fare qualcosa, se molto anziano, e questo un domani rivendica il fatto che ha un figlio e deve dividere l'eredità. Sì, potrebbe accadere anche questo, ma potrebbe avvenire anche per le vie naturali in maniera molto più semplice, perché se lo spermatozoo ancora funziona può anche passare attraverso la banale, piacevole e tanto praticata maniera tradizionale, quindi non cambierebbe molto. Roberto da Bergamo.
Ma dai, pronto?
Sì, con chi ce l'ha,
pronto?
Scusi? Sì, con
pronto,
chi ce l'ha?
Non ero io, sono Roberto, buongiorno.
Sì.
Era un'interferenza, evidentemente. Senta, sì. Io sono per la prima risposta. perché innanzitutto questa cosa è data da un percorso condiviso. Erano due persone che evidentemente avevano dei problemi ad avere un figlio. Le scelte sono state condivise, sono state fortemente volute. Io immagino la felicità della signora e la grande consolazione, anche visto che esce da una terribile esperienza, nel guardare la piccola Vittoria, nel magari vedere gli occhi del padre, magari nel vedere che ha delle caratteristiche simili al padre. Non vedo molta differenza, come diceva lei prima, tra una signora che dà alla luce un figlio quando il padre scompare, mentre lei è incinta, e questa situazione, per cui io non vedo grandi
un figlio
problemi.
Che ha un padre indegno che non si occupa che non si occupa di lui.
Assolutamente sì. Poi, ripeto, qui non è nato da un'esperienza, come diceva la signora poc'anzi, il signore di una certa età che vuole eternar se stesso anche dopo gli 80 anni e quindi mettevi lo spermatozoo. No, questa era una coppia abbastanza giovane che aveva una legittima voglia di avere una figlia, è andata come è andata, è successa la disgrazia, ma secondo me questa può essere una grande consolazione quando si sta nei limiti della dell'etica morale, per cui secondo me
è chiaro. Però è chiaro che lei sa meglio di me sicuramente che una volta trovata la metodologia se ne possono fare anche applicazioni a più vasto raggio. Ho ipotizzato il fatto che a un certo punto uno potrebbe diventare usuale la pratica di congelare il proprio materiale biologico atto a fecondare o essere fecondato, per dire poi quando sarà il momento lo userò, invece che ridursi in età avanzata a fare figli con tutti i problemi che ci sono, diciamo, potrebbe essere la regola, ma diciamo nel momento in cui si raggiunge la maturità sessuale depositiamo il materiale biologico, poi lo useremo come quando vogliamo, con chi vogliamo, se non vogliamo. E questo cambierebbe un pochino le cose, perché non ci sarebbe più bisogno della disperata ricerca di un maschio che scatta l'orologio biologico, non ci sarebbe più la disperata maniera di doversi arrampicare con chissà quali fatiche per fare un figlio quando si è in età avanzata o si hanno problemi di mobilità, di spermatozoi, queste cose qua. Ecco, diciamo, il figlio sarebbe abbastanza assicurato nel fatto che il materiale genetico giovane sarebbe già depositato, pronto lì ad essere attivato. E questo cambia un po' le cose, perché ancora siamo abituati a pensare che il bambino nasca sotto una buona stella, nasca per un gesto d'amore, se non c'è l'amore non c'è il figlio, debba nascere in una situazione in cui ci sono due piccioncini che si amano in un nido d'amore. Evidentemente tutto questo è messo in discussione dal fatto tecnico che per fare un figlio serve un ovulo, uno spermatozoo e un ambiente adatto a far crescere questo prodotto. Anna da Milano.
Buongiorno Nicoletti.
L'ascolto.
Pronto? Sì, mi sente?
Sì. Sì, sì.
Sì, ok. Niente, io sono molto felice per la signora e volevo portare la mia esperienza personale, abbastanza simile. Per cui mio marito era malato di cancro e gli è stata proposta la criopreservazione, questo già circa 15 anni fa. Non abbiamo provato a far nulla durante la sua malattia, poi è venuto meno, e quindi mi sono trovata vedova e con questa opzione. Però personalmente io ho fatto un'altra scelta. Ho pensato che non mi bastava avere un bambino con gli occhi del papà, con le somiglianze. Io avrei voluto un bambino che avesse anche un carattere simile al padre, no? Che avesse appreso qualcosa dal padre, e quindi niente, ho fatto una scelta diversa. Dopo 10 anni ho incontrato un nuovo compagno, abbiamo avuto un bambino, felicissima, quindi posso immaginare il desiderio e la felicità di questa persona. Però niente, volevo portare il mio caso.
Sì, ma lei ha fatto bene a raccontare la sua esperienza, perché non c'è una scelta a senso unico. Uno anche può dire elaboro il lutto di una persona scomparsa, una volta elaborato questo lutto e diciamo fatto pace con l'idea che questa persona non c'è più, invece che cercare di dare una nuova nascita in qualcosa che mi assomigli, mi ricimento in una nuova storia, mi impegno in una nuova situazione e riparto da zero. Mi sembra che questa è una soluzione assolutamente degna di considerazione. Ognuno fa le scelte che vuole, non è detto che gli amori debbano rimanere eterni, rimane il ricordo di una persona scomparsa, ma uno si rigenera attraverso un rimettersi in gioco anche con altre persone. Ci fermiamo ancora un istante dopo il traffico. riprendiamo la nostra discussione sul fatto della fecondazione assistita post mortem, che continua il suo iter dopo la morte, diciamo, del padre. Naturalmente voglio chiarire, questa non è una scelta obbligata. L'ultima telefonata di questa signora presenta anche un altro scenario in cui si elabora un lutto e si ricomincia la vita, benissimo. Parliamo di casi però in cui persone sono state fortemente condizionate da un progetto comune che era in atto. Ti muove una persona con la quale stai progettando, con la fecondazione assistita, di fare un bambino. Quel bambino ce l'hai lì, congelato dentro la provetta, in potenza. È chiaro che la tentazione e il desiderio di metterlo anche in atto può essere forte, impellente, rispetto a una scelta lucida a priori, diciamo. Facciamo comunque, contribuisco a un embrione, lo congelo e poi si vedrà quando lo voglio far nascere. È un po' diverso. Anna da Bologna, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Sono molto emozionata perché mi riguarda da vicino questo tema. Comunque sono per la risposta 1.
L'ascolto, eh?
Ah, ok, sono per la risposta 1 e poi io sono figlia di ragazza madre.
Cioè, ho ammonito l'ascoltatore alla sintesi, un pochino articoli il suo pensiero.
Sono figlia di ragazza madre e mio padre non mi voleva, ma lei mi ha tenuto, e tuttora che ho 51 anni mio padre non mi vuole ancora conoscere, quindi...
E non è un atto di egoismo quello di sua madre, l'ha voluta comunque, se l'è tenuta, al di là che
sì,
ci fosse o no il padre.
Però non giudichiamo questa donna, no, che ha fatto nascere Vittoria, e io penso che sia stato un atto d'amore bellissimo diventare mamma, e col pensiero del proprio marito che non c'è più, perché questa bimba sarà amata nello stesso modo che potrebbe essere amata da due genitori. Poi la mamma, la figura paterna, gliela spiegherà a modo suo. Però io, come figlia di ragazza madre, di un padre che mi ha rifiutata, ma vuoi mettere con la felicità invece di una bimba? Che la mamma le racconta quanto ero felice col tuo babbo, avevamo un progetto, tu eri nei nostri progetti. E questo è bellissimo, quindi perché vederla egoista questa mamma? Questa mamma vuole mettere... Cioè, era un progetto, c'era già... E io che sono viva...
Sì, il termine egoismo in questi casi secondo me è inflazionato, come pure viene inflazionato il termine amore, che ha una sua... accezione molto soggettiva sempre. Semplicemente, secondo come la sento io nella mia pelle, che do valore molto relativo alla parola ormai abusata, amore, era un progetto che era iniziato assieme a un'altra persona. Come dire, comincio a costruire una casa, senza minimizzare assolutamente il fatto che si parla di una vita. La finisco perché avevo cominciato assieme a lui e è giusto che finisca una cosa fatta assieme. Mi sembra secondario come si racconta al bambino. Ai bambini si raccontano delle cose terribili. Sei figlio di uno stupro, sei figlio di una violenza, sei figlio di un infame, sei figlio di una persona che non t'ha voluto. Ci sono tante le cose indicibili che si possono raccontare rispetto, come giustamente ha detto lei. Io e tuo padre abbiamo cominciato a progettare che tu nasca, lui è morto prima, tu sei nato lo stesso. Cambia poco con lo scorrere del tempo il fatto che sia avvenuto 2 anni dopo o 9 mesi dopo. Grazie. Cristiana da Udine.
Sì, salve, buongiorno dottor Nicoletti. Io sono molto felice per il bambino che è nato, gli auguro una lunga, bellissima vita, piena di amore. Il mio punto di vista però è diverso dai 3 che propone ed è estremamente più cinico e asettico, e mi interrogo sul bisogno di mettere al mondo un'altra creatura in un pianeta che ne ospita già 8 miliardi. Io capisco che magari gli italiani siano in calo.
Questo è un problema che dove porre ogni essere umano. Allora, scusi, lei è esattamente all'antitesi di quello che stanno sbandierando tutti, papà compreso, fate figli. Questo figlio già esisteva per lei, già c'era, mancava il passo finale che se lo costruisse dentro la sua pancia per 9 mesi, ma già esisteva. Aggiungere un figlio in più, che il mondo sono già tanti miliardi, che non è che ci possiamo fermare per questo. Non è che è cinica la sua, è un suo punto di vista, no? C'entra poco. Tanto bene lei deve porsi il problema, se lo ponga a chi già 7 figli, fa l'ottavo magari, che ne so, in una società in cui non servono certo braccia per zappare la terra. Franca da Milano.
Buongiorno, niente, io volevo semplicemente dire 2 cose. La prima, non sia mai più il focus sul bambino. il focus è sull'adulto che deve soddisfare i suoi bisogni affettivi. E l'altro problema è l'accettazione.
Ma questo non vale per chiunque fa un figlio, allora? Scusi.
No, non è vero. Non è per... perché, scusi, una persona... Facciamo un esempio anche di una coppia etero che non può avere figli e a tutti i costi vuole averlo, non accetta il proprio limite. Il focus non è sul bambino o come una
anche le persone che hanno un incidente non accettano il limite di non poter camminare e cercano delle protesi, degli aiuti. Anche io che ho delle diottrie molto compromesse da mie scellerate attività adolescenziali metto degli occhiali. I propri limiti sono uno stimolo a superarli. Che vuol dire? Uno deve dire la fatalità vuole che non possa avere figli, quindi non mi faccio aiutare. Cioè questo è abbandonarsi, non so, a una sorta di mitologica superstizione di visione del destino. Non esiste il destino, destino ce lo facciamo noi, però è il suo punto di vista. Salvatore da Milano.
Ah sì, buongiorno, grazie per farmi intervenire. Allora, io sono uno che mette in discussione le proprie convinzioni, rientro in quella categoria lì, ecco. Mi sento dire entrare
non
in quella
Ruffiani, perché
lì.
Sa che è il mio punto di vista.
No, assolutamente. No, semplicemente io, vabbè, cerco ogni giorno di sbarazzarmi delle mie convinzioni, perché secondo me sono dei paletti che mi metto in testa, ecco. Però la cosa, questa cosa mi rende un po' inquieto riguardo al nostro, diciamo, rapporto con la vita e col futuro, ecco. Cioè io congelo il mio sperma, congelo il mio ovulo, perché chissà quali disgrazie ci potrà riservare il futuro, chissà quali. Cioè, secondo me, cioè, sta venendo meno un po' la fiducia che abbiamo nel presente, nel futuro, ecco. Cioè,
no,
quindi,
ma di solito chi lo fa, se ammesso che questo diventasse una pratica comune, lo si farebbe per avere un materiale genetico di miglior qualità. È chiaro che uno spermatozoo, un ovulo di un ventenne hanno più possibilità di generare una prole migliore rispetto a quello di un sessantenne. E questo è logico, si sa, avere i figli in età avanzata può creare dei problemi, figli è meglio, per tutto sommato è meglio, è materiale più giovane, questo non c'è bisogno nemmeno di dirlo o di ripeterlo, questo è il motivo per cui. Però questa è, diciamo, la deriva che noi ipotizziamo che possa avvenire se questa pratica diventerà sempre più comune. E un po' riguarda la terza posizione di quelli spaventati. Simone da Lucca.
Buongiorno. Ho sentito delle posizioni e delle, diciamo, folli, perché tutti dicono nessuno pensa al bambino, all'egoismo della madre, insomma. Mi sembra una cosa
l'ha detto
folle.
Una signora poco fa dell'egoismo della
mi
madre.
Mi sembra una cosa folle. L'egoismo di uccidere una persona che potrebbe nascere, negare la vita in radice, mi sembra una cosa di un'assurdità.
Ma qua nessuno ha ucciso nessuno, scusi, è esattamente il contrario.
Io sto dicendo il contrario, scusi, non mi ha capito lei. Cioè senso di rifiutare una possibilità di avere un figlio del marito morto quando l'ovulo è già, diciamo, preparato per poter essere
impiantato. Ah sì, ho capito adesso, sì, figura, la posizione comprensibile, dice, ormai già c'era e quindi è una vita che deve nascere, questo pensa, questa è la sua visione, sì, sarebbe stato peggio, diciamo, non farlo nascere, più
assolutamente,
l'atto di egoismo sarebbe stato...
Assolutamente, negare una vita e poi con un messaggio e dare una vita ultraterrena al padre attraverso la figlia è una cosa bellissima, veramente.
Questi sono atti di fede, però non, però benissimo, rientra in un quadro di una certa visione della vita, dice, ormai l'embrione c'è, quindi l'embrione deve nascere comunque, infatti mi sembra la posizione. Vabbè, mi sembra che è stato l'argomento, è stato toccato. Il problema è che se uno ha 8 embrioni congelati, poi cosa deve fare? 8 figli? Questo è un altro problema, ma non è certo l'argomento che possiamo toccare negli istanti che ci separano dalla fine della trasmissione. A domani.